Allora cominciamo, ieri ho solo presentato, oggi cominciamo il nostro cammino e la prima riflessione che vorrei presentare è proprio a proposito delle beatitudini, perché come vi dicevo voglio trattare il pentimento in rapporto al beati i puri di cuore perché vedranno Dio. Allora, se consideriamo le beatitudini nel racconto di Matteo, possiamo notare questa cosa, che è piccola ma è significativa. Cioè, Matteo ha già presentato che Gesù attraversa villaggi predicando il regno e guarendo. Subito dopo aver presentato, così, come un'immagine d'insieme, e vuole sottolineare in quale prospettiva noi dobbiamo ascoltare la predicazione di Gesù. È proprio dalla prospettiva delle beatitudini. In questo senso, credo che sia direttamente voluto, le beatitudini sono proclamate dal monte, descrivendo un Gesù che insegna, evidentemente richiama il Sinai con la proclamazione dei 10 comandamenti. E la cosa particolare è questa: nel sintetizzare la prospettiva in cui noi dobbiamo comprendere l'insegnamento di Gesù, la sottolineatura è che le beatitudini rappresentano la manifestazione del volere di bene di Dio per l'uomo che lo trasfigura. L'uomo ha la possibilità di vivere la sua vita o secondo la carne o secondo lo spirito. Nelle beatitudini si individua qual è la dimensione dello spirito nel vivere la propria umanità. Quindi le beatitudini sono in rapporto a vivere una manifestazione di umanità fiorita. E questo è non è tanto l'immagine, ma è la percezione di fondo che noi dobbiamo considerare. Allora, se guardiamo l'elenco delle beatitudini, appunto non sono 8, le beatitudini comportano come un doppio movimento. Noi le possiamo leggere in concatenazione e a modo circolare. Allora, la prima beatitudine, beati i poveri in spirito, perché di essi è. Cioè le beatitudini che hanno il verbo al presente è la prima e l'ottava. Beati i perseguitati perché di essi è il regno dei cieli. Allora vuol dire che le prime due non sono l'indicazione di un percorso, sono l'indicazione della radicalità dell'annuncio del Signore rispetto all'umanità secondo lo Spirito. Se noi la leggiamo in sequenza, quando arriviamo all'ultima siamo rimandati alla prima. Quindi il movimento circolare è costante. La vita non si concepisce con io parto dalla prima, arrivo all'ultima, vuol dire che sono a posto. Non è così. È un continuo essere rimandati dall'ultima alla prima per rifare la concatenazione dei passaggi. E i passaggi, la dimensione direi pratica del cammino parte dalla seconda fino alla settima. La seconda beatitudine è la prima porta che si apre, che è quello, no? Beati coloro che sono nel pianto perché saranno consolati. È chiaro che questa traduzione non dice nulla, no? E io ho già provato a domandare, cioè se io annuncio così in un'omelia oppure a un gruppo di persone, perché quando sono nel pianto non capiscono di che cosa si tratta. E anche chiedo già perdono per quello che sto dicendo, e anche per una certa interpretazione esegetica sembra che non si colga affatto la portata della beatitudine, perché si riferisce al fatto, non so, della sofferenza e del dolore, come se ci fosse una dimensione di attenzione da parte di Dio per portare consolazione. Non è questo. Il significato è quello invece: beati coloro che si pentono, beati coloro che piangono perché si sentono lontani o sentono lontano il loro Dio. I padri usano l'immagine delle lacrime infuocate. Infatti le lacrime possono essere amare, o possono essere dolci, possono essere rabbiose o infuocate, cioè che tocca profondamente la corda segreta della passione del cuore. Allora è di quel pianto che la beatitudine, a cui la beatitudine si riferisce, e quel pianto è la prima porta che si apre per chi ascolta per camminare nella via dello spirito, il che significa che noi normalmente viviamo mondanamente. Per poter accedere alla dimensione spirituale occorre passare per queste porte. La prima porta è quella del pianto, cioè del pentimento. Di per sé, quando io ho iniziato dicendo che voglio parlare del pentimento in rapporto alla beatitudine, beati puri di cuore perché vedranno Dio, se voi osservate la sequenza, prima di quella beatitudine c'è quella: beati coloro che fanno esperienza di misericordia, no? È la misericordia che introduce più direttamente alla purità, e la purità fa seguire, quindi l'altra porta che si trova, fa seguire la pace a riprova di ogni afflizione o ingiustizia subita. Però se si considera il cammino dell'uomo per arrivare a quelle porte, la prima porta è quella del pianto. Se non si parte da lì, le altre porte non si aprono, non si può accedere. Quindi tutto quello che noi desidereremmo avere non lo troviamo. Sì, certo, lo possiamo pensare, noi possiamo anche, come dire, innamorarci intellettualmente delle cose, però non diventano mai realtà. Perché le beatitudini possono diventare realtà, occorre entrare per la prima porta. Tra l'altro, i padri dicono che la prima porta è anche l'ultima, nel senso che quando arriverà l'angelo della morte, la porta che deve essere aperta è solo quella del pentimento. Se non è aperta quella porta, c'è qualcosa che non va. Quindi il pentimento non è solo l'inizio, è quell'inizio che, come dire, fa da fondamento sempre. Quindi il pentimento ha questa, come dire, questa valenza. Per sottolineare ancora in modo, come dire, forse più significativo, il pentimento è collegato alla luminosità del cuore. Il punto vero è che è la luminosità che comincia col pentimento. Cioè il cuore normalmente vive tenebroso, diciamo, no? Per far sì che la luce splenda, deve entrare attraverso questa porta, la porta del pentimento. Allora, la prima cosa che io vorrei sottolineare è che il pentimento non ha per niente a che fare con l'immagine ideale di noi, non ha a che fare con una specie di ideale di perfezione. Questa cosa non è mai scontata tenendo conto del cammino di formazione che abbiamo avuto, non è mai scontata. E anche dal punto di vista psicologico, se noi consideriamo l'aspetto mondano della psicologia, la psicologia difende sempre un ideale di io. Ecco, il pentimento non ha a che fare con questo. Pensate per esempio a tutti i sensi di colpa, non c'entra niente con il pentimento. Il pentimento è in funzione di una cosa precisa, che è la chiamata di Gesù ad andare dietro a lui, a dire la verità, i termini greci non dicono semplicemente di seguire Gesù, dicono di mettersi dietro a lui. Per capire la portata di questo, pensate all'episodio della confessione di Pietro a Cesarea, no? Quando Pietro confessa, tu sei il Cristo, Gesù fa l'elogio, quindi è come se lo benedice con la sua beatitudine, poi, questo lo aggiungo io come spiegazione, è come se Gesù dicesse, ma prende come beneficio di inventario, per capire, come se Gesù dicesse, oh, è arrivato il momento, visto che hanno definito la mia verità, è arrivato il momento di spiegare come si esprimerà questa verità, e parla della sua passione. A quel punto Pietro si tira indietro e dice no. Allora Gesù lo rimprovera e poi dopo estende a tutti questo rimprovero. A Pietro dice stammi dietro, cioè vienimi dietro. A tutti dice rinnega te stesso. È la stessa cosa. Per capire che è la stessa cosa, uguale, è la mentalità mondana. Quindi Pietro ragiona in mentalità mondana e non accetta la passione. Chi non rinnega se stesso accetta la mentalità mondana e non riesce a rinnegare se stesso. Ma cosa succede quando si fa così? Praticamente, rifiutando di andare dietro al Signore, si rifiuta il fatto dell'abitazione di Dio nel nostro cuore. Ma se tu rifiuti l'abitazione di Dio nel nostro cuore, tu rifiuti la luminosità della sua presenza. In pratica, tu rifiuti di stare nella relazione d'amore col tuo Dio. E siccome Dio abita nel nostro cuore, se tu rifiuti questa relazione, calpesti il tuo cuore. Calpestare il proprio cuore significa vivere tenebrosi. I collegamenti sono così. Quindi al fondo c'è una mentalità mondana e una mentalità spirituale. Detto no, vivere secondo la carne o vivere secondo lo spirito. Quello che Gesù rivela è quello di, come dire, far aprire il cuore a questa dimensione dello spirito perché quel cuore viva la sua umanità in modo fiorito, cioè secondo la comunione con il proprio Dio nel suo splendore di amore per noi. Il punto da capire è noi se avvertiamo il pentimento non è perché abbiamo mancato in qualcosa, ma è perché ci siamo chiusi in una mentalità mondana rinnegando l'abitazione di Dio nel nostro cuore. Ma quando si fa così, la nostra umanità è come schiacciata e faremo pagare a tutti questo schiacciamento. Questo è quello da capire. Allora è per questo che la luminosità comincia col pentimento. Quindi qui, cioè già questo ci illustra come molte nostre reazioni, anche di tipo, aneliti di cuore, no? In fondo sono solo in rapporto all'immagine di noi. Ma fin tanto che restiamo in rapporto a questa immagine di noi, il cuore non godrà, il cuore non diventa luminoso. E se non diventa luminoso, non potrà vedere Dio. Cioè, praticamente non potrà ottenere quello che cerca. Se volete il collegamento in modo da far risaltare queste cose, quando non siamo luminosi, siamo non tenebrosi, ma impuri. No, beati puri di cuore. Quando non siamo luminosi, non siamo puri, siamo impuri. Ora, a questo punto, rendendoci conto che noi siamo impuri, qual è la cosa da domandare? E qui mi è venuto da, per esempio, uno ti pesta i piedi e tu vuoi combattere, no? Che sei adirato, vuoi vendicarti, tu devi combattere. Cos'è che devi chiedere? A volte noi, non rispettando diciamo la gradualità delle richieste, noi chiediamo una cosa che noi non siamo disposti nemmeno a vivere. Uno mi pesta i piedi, io mi arrabbio, è inutile che domandi di non arrabbiarmi o domandi di avere un cuore pieno di carità, perché non ho ancora chiesto qual è la condizione che mi permetterà di vivere la carità. E qual è la condizione? Allora, è il pentimento come rifiuto di mentalità mondana. Quando io mi arrabbio, interviene questa mentalità mondana. Cioè io voglio ristabilire il mio diritto, come è logico, diciamo, per la natura. Ma se faccio così, ho diritto a farlo, ma se faccio così non entro nella dimensione spirituale, non trovo quello che il mio cuore desidera. E difatti, anche da un punto di vista umano, no? Quando io sono offeso e poi esigo la richiesta, no? Di scusa dell'altro, l'altro me la può dare, ma guardate che è impossibile tornare come prima. Perché la prossima volta, che anche fosse dopo anni, che l'altro mi offende, io tornerò ancora alla prima offesa. Quindi vuol dire che non si può mai stabilire la situazione di prima. Occorre porsi in un'altra situazione, ed è la situazione dello spirito. Se ci si pone lì, allora l'umanità a poco fa valere questa luminosità. E questa luminosità è quella che, come dire, ci fa guardare, no, all'umanità di Gesù come al nostro modello. Se volete i riferimenti della scrittura, però da intendere come ho cercato di spiegare adesso, pensate alla espressione del prologo di San Giovanni, quando si dice: in lui era la vita, e la vita era la luce degli uomini. È strano, no? Allora, in lui era la vita era la luce degli uomini. La luce è interpretata nel senso di una pura relazione. E la caratteristica essenziale della relazione è l'amore. Infatti, può esistere un amore tenebroso? Sì, ma ammazzo l'altro dicendo che io lo amo. L'amore tenebroso non si può chiamare amore, è una passione. L'amore luminoso, invece, porta vita. E spesso questo portare vita è se rinneghi te stesso. Cioè se rinneghi la parte di te che è mondana. Allora, ho trovato che nell'Antico Testamento più volte, no, si usa l'immagine della luce, ma le espressioni che definiscono Dio come mia luce sono soltanto in due passi. Mi sono meravigliato. Se qualcuno può provare diverso me lo dica, che così. Ma solo due passi. Uno è il Salmo 27, quando si dice: il Signore è mia luce. E l'altro passo è il profeta Michea, al capitolo 7, ai versetti 8 e 9, quando c'è il popolo è stato schiacciato dai nemici e il profeta mette in bocca al popolo, come a una donna, no? Che dice: non gioire di me, o mia nemica. Quindi è un popolo verso l'altro popolo, no? Se sono caduta, mi rialzerò. Se siedo nelle tenebre, il Signore sarà la mia luce. E poi dice, no, sopporterò, ecco il pentimento, sopporterò lo sdegno del Signore perché ho peccato contro di Lui, finché Egli tratti la mia causa e ristabilisca il mio diritto, finché mi faccia uscire alla luce e io veda la sua giustizia. Cioè è la luce di Dio che diventa il suo regno. Ma il suo regno è la comunione con Lui nel suo amore per noi. Questo è. Allora questa cosa mi ha fatto pensare a quella famosa spiegazione, anche misteriosa, ma secondo me profondamente vera, degli antichi rabbini che spiegano la luce del primo giorno della creazione non come una luce fisica, perché la luce fisica è del quarto giorno, quando è creato il sole, la luna e le stelle, no? Quindi la luce del primo giorno è misteriosa. E hanno riflettuto sul fatto che la luce del primo giorno è un po' come la struttura nella quale tutto è creato. È una struttura che non è un ambiente, ma è come se penetrasse tutte le cose. E la luce è la luce della santità di Dio, che è amore per noi. L'accentuazione amore per noi è venuta con l'interpretazione cristiana, ma già nella tradizione ebraica si parlava della luce della santità di Dio. Allora, la cosa strana è questa. Se voi guardate il mondo, così com'è, uomini compresi, pure donne, umanità compresa, questa grande luce di santità non è che si veda. Sì, ci sono espressioni, ma normalmente non si vede. Allora, la deduzione era questa luce che attraversa tutto e che, come dicevo prima, è come il, diciamo, una specie di ambiente in cui tutto poi è creato, non si vede più, è stata come nascosta. E fin dall'antichità ebraica si diceva quando sarebbe venuto il Messia avrebbe ridato la possibilità di vedere questa luce. La cosa, almeno secondo me, straordinaria è che la spiegazione non è data in generale, ma viene specificato, sarà ridata la possibilità di vedere con uno sguardo solo tutto il mondo nella sua verità, che non può che essere l'amore di Dio. Allora, quello che poi Gesù realizza con le sue beatitudini è di farci vedere il mondo nella santità di Dio, cioè il passaggio dalla ipotesi mondana a quella spirituale. Il passaggio è dato da questa luminosità, dove tutto è luminoso. Poi vi farò vedere le conseguenze. Il tutto è luminoso vuol dire che tu hai occhi così luminosi che non vedi neanche più il male. E se lo vedi, ne porti tu il peso, perché sei così dispiaciuto di questo che ritieni come tuo quello che il male è fatto dai fratelli. È l'intercessione suprema, no? Cioè quando l'uomo vive la sua umanità solidale con tutti ed è luminoso perché non attribuisce più il male a nessuno. Prima di arrivare lì dobbiamo ancora però la cosa è questa. A noi adesso interessa qual è la condizione per poter arrivare lì. Ed è per questo che io parlo del pentimento. Cioè, il pentimento è la porta per poter arrivare lì, cioè per poter ritornare a godere di questa luminosità in modo da vedere tutto risplendente dell'amore di Dio. Mi ha colpito, l'ho già detto diverse volte in varie occasioni, no? Ma c'è una poesia che è una specie di invocazione, di preghiera, fatta da un mistico musulmano persiano, Ansari, che è morto nel 1088. E il Medioevo deve essere stato, sia dal punto di vista cristiano che musulmano, una fucina, no? di intuizioni, di esperienze. Non so perché poi nella nostra mentalità il Medioevo è visto come il secolo buio, non so perché, a parte voi francescani, perché, cioè, ci sono state delle esperienze ma così potenti che poi sono state come dimenticate, ma questa potenza sarebbe meglio farla arrivare fino a noi. Allora, c'è questa preghiera che vi leggo, che per me spiega molto bene la tensione che comporta il pentimento. La preghiera dice: O tu che semini il dolore del pentimento nel cuore di chi ti ha incontrato. Tu che fai bruciare il cuore di chi fa penitenza. Tu che accogli i peccatori che confessano la loro colpa. Nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano. Prendici per mano, perché non abbiamo altro salvatore all'infuori di te. Vieni in nostro aiuto, perché non abbiamo altro rifugio che te. Alle nostre domande solo tu puoi dare la risposta. Alle nostre sofferenze solo tu puoi portare rimedio. Ai nostri tormenti solo tu puoi portare riposo. Io nella sensibilità cristiana cambierei solo questo, quando dice nessuno si converte fin tanto che tu non lo converti, nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi per mano, nessuno si converte fin tanto che non sente il tuo invito. Perché siamo noi, cioè Dio invita comunque, siamo noi che non lo sentiamo più. Nessuno trova il cammino fin tanto che tu non lo prendi. Non c'è sottinteso, c'è qualcuno che non prendi. Ma se tu non ti lasci prendere, praticamente se tu confidi nella carne, non puoi trovare questo. Ma è una mia aggiunta praticamente inutile. Quello che vale nel discorso che stiamo facendo è il cuore sperimenta che il Signore è luce, quindi il cuore può tornare a questa luminosità quando potrà dire in tutta sincerità solo tu. Non c'è nient'altro che può ottenere questo. Tu non puoi confidare né in te né nelle cose per poter vivere questo. Quando noi riusciremo a dire solo tu, allora vuol dire che la luce sta spuntando e noi incominciamo a diventare luminosi. Non facciamo più leva su niente e nessuno. Così non abbiamo nessun motivo per essere contro qualcuno o qualcosa. E si vive, mentre si è in comunione con Dio, in piena solidarietà. Questo è frutto del pentimento. È chiaro che se io dico oggi, come proferivano i padri che spiegavano questo, beati coloro che sono nel pianto, no? Beati coloro che sono nel lutto, beati coloro che vivono nel lutto. Oggi nessuno lo accoglie, ma se si fa vedere che il lutto è, ma tu di che cosa hai proprio desiderio fino in fondo, se non di questa comunione col tuo Dio in modo da goderne l'amore, ma tu ti accorgi che questo non lo godi e non piangi per questo, tu ti accorgi che non solo sei lontano, ma ti tieni lontano. Quando ti rendi conto di questo, non piangi. Questo significa pentirsi. Questo è la... Allora, a commento. Allora, voi dentro, mentre vi faccio le domande, rispondete, prima che io dica la risposta. E poi mi dite se avete risposto giusto. È un detto, dunque, il 4 è... Ah no, è un detto in generale, non c'è il nome di un padre, è un detto che è riportato nel capitolo sul discernimento nei detti del padre del deserto, no? Allora, un fratello interrogò un anziano dicendo: Se digiuno sono salvato, ognuno pensi alla risposta. L'anziano dice no. Giusto. Disse il fratello, se fuggo gli uomini, sono salvato? Gli disse, no. Disse il fratello, se pratico l'amore fraterno, sono salvato? Gli disse l'anziano, no. Cosa avete risposto voi? No. Essere salvati vuol dire questo, portare l'accusa di se stessi e non affliggere in nulla il proprio fratello. Così Dio fa misericordia all'uomo. La salvezza non consiste in una cosa che facciamo noi. Anche l'amore del prossimo può essere vissuto in piena vanità. Ma noi avremmo risposto?
Sì.
Sì. questa facilità di risposta di sì ci dice quanto siamo lontani dal vero cammino spirituale. Quindi vuol dire quanta, tra virgolette, mondanità noi ancora viviamo pur con buona intenzione. Non solo, ma se l'accento fosse posto sul fatto che io amo il prossimo e quindi sono salvato, in realtà io non aspiro alla comunione con Dio, aspiro a, come dire, non so, a far star bene tutti, aspiro a, non so, come a trovare una specie di soluzione, no? Nella storia non c'è soluzione. È inutile immaginare un corso di storia, non un corso di storia, ma della storia, dove non ci sia dramma. È inutile immaginare un percorso di vita dove non ci sia dramma. È inutile. Il dramma va vissuto secondo la misericordia di Dio. Allora, questo della misericordia, se tu fai davvero esperienza della misericordia di Dio, allora sei disposto a condividere questa misericordia con tutti, tanto da vivere in compassione verso tutti. Non che fai compassione, ma che vivi la compassione. Tanto che per diventare luminosi non può che valere quello dell'essere compassionevoli. E è una frase che si cita solitamente, e anche andando proprio al contesto, è un contesto chiarissimo, anche se è riferito a un eremita, però si può benissimo applicare a tutti, ed è questa famosa frase di Isacco Siro che dice: qual è l'indizio che uno sia giunto alla purezza del cuore? Un piccolo suggerimento: quando leggete i testi dei padri, no? O ascoltate, non so, o leggete certe affermazioni oppure certe domande, se potete, non andate subito avanti, provate a rispondere voi e poi confrontate la vostra risposta con quella del testo. Io ho scoperto che non è mai uguale, mai. Proprio perché non è mai uguale, io capisco la lontananza e capisco dove devo camminare. Allora, qual è l'indizio che uno sia giunto alla purezza del cuore? Quando saprà in se stesso se il suo cuore è giunto alla purezza? Colui che vede belli tutti gli uomini e nessuno gli sembra impuro o contaminato, questi è davvero giunto alla purezza. Noi non avremmo mai risposto così. Mai. Altrimenti, com'è possibile che si compia la parola dell'Apostolo secondo cui Chi osserva pienamente ciò che è eccellente, è una frase tipica di Isacco per dire chi segue la via della perfezione, tanto per intenderci nel nostro linguaggio. Allora, chi osserva pienamente ciò che è eccellente, cioè chi mette in pratica il Vangelo sine glossa, per usare l'espressione francescana, riterrà chiunque migliore di sé. Leggete Filippesi 2, versetto 3. E aggiunge, chiunque migliore di sé, con il cuore e in verità, non tanto per dire. E poi convalida questa espressione con l'altra, se non pervenendo a quanto è detto, e qui c'è una citazione del profeta Abacuc, il capitolo 1, versetto 13, gli occhi puri non vedono il male. Noi non siamo capaci di questo. Però, accettato pure che noi non siamo capaci di questo, accettiamo però che la prospettiva sia questa. Quindi il giudizio che noi diamo di dove ci troviamo nel cammino, di come dobbiamo imparare a giudicare di tutto quello che proviamo, la prospettiva è questa, non altra. E fondamentalmente, se avete notato, il dire è puro un cuore quando viene belli tutti non fa mai riferimento a se stesso. Come dire, io ho fatto questo, io sono così. No, fa riferimento a come vede la realtà, cioè a quella luce che per lui diventa la luce della conoscenza, ma è la conoscenza secondo Dio. Ecco, a me sembra che oggi siamo veramente illanguiditi, no, rispetto a questa rivelazione, e spesso penso che neanche più l'apprezziamo. Ma questo è un guaio, perché noi svigoriamo la rivelazione del Vangelo e in qualche modo è come se non riconoscessimo l'insegnamento dei nostri padri. Nelle cose vere della vita nessuno può fare da se stesso. Se tu non stai dentro l'esperienza che è, come dire, quella che ti precede, e tu non troverai. Noi non possiamo tutte le volte rifare la storia di Adamo ed Eva per dire che io ho scoperto. Nessuno può fare così. E chi lo vuol fare? Giocondo, Giocondo, Giocondo. Davanti, dietro, anche dall'alto. Però normalmente facciamo così. Allora, la mia insistenza è non lasciamoci ingannare. Cioè, la verità del cammino è questo. E per concludere, poi continueremo, no? Per concludere stamattina, mi riferisco all'inno della carità di San Paolo, quello della prima lettera ai Corinzi, capitolo 13, al versetto 5, noi traduciamo, no? La carità non manca di rispetto, no? Però secondo la concezione greca, in pratica vuol dire che la carità non toglie mai bellezza a nessuno. Quando dice vede belli gli uomini, più sono peccatori e più tu lo vedi bello, tu vedi secondo Dio. Ma noi non siamo proprio, non che non siamo abituati, ma neanche. Però questo è pericoloso perché alla fine vuol dire che alimentiamo il percorso di crescita spirituale nella vita riferendoci a noi stessi, cioè come se l'ideale fosse un ideale di perfezione. Invece l'unico ideale di perfezione che vale è quello di entrare nella misericordia di Dio in modo che la nostra umanità fiorisca e diventi luminosa e senza pentimento. Non si può. Mi fermo qui e poi continueremo.